Bentornati a Quattro Terzi, il vostro salotto del cinema. Oggi è tornata a trovarci Giulia. Ciao Giulia.
Ciao.
Ben ritrovati. Oggi parliamo sempre di cinema generazionale, ma questa volta facciamo un percorso storico.
Sì.
Ovvero, a ogni generazione corrisponde un genere? Sì? No? Lo andiamo a scoprire. Direi che noi siamo pronti, siamo comodi e possiamo cominciare. Eccoci. Allora, la nostra analisi è partita dagli anni 60.
Sì.
Dove abbiamo ritrovato sia dei documentari di un certo tipo, sia un genere che chiamiamo fantascienza.
Oh yes. Lo chiamiamo fantascienza, ma in realtà forse la fantascienza è già un attimo dopo, è già a cavallo con gli anni 70. Mentre invece, secondo me, la cosa interessante che ci dicevamo anche mentre preparavamo la puntata è che proprio l'idea di generazione e quindi di ricambio generazionale è un'idea molto giovane,
sì.
Perché nasce col 68, nasce, o poco prima comunque, nasce con quell'idea lì di rivolte giovanili, eccetera, eccetera, eccetera. E poi porta le persone a identificarsi a livello generazionale nella cultura pop attraverso certe figure pop, per l'appunto. Chi sono i cantanti? Come oggi, come sempre. Dagli anni 60 in poi sono sempre stati cantanti. E quindi il primo momento in cui questa roba passa anche attraverso il cinema è il momento in cui Beatles e Rolling Stones, e poi tanti altri, qualcun altro prima ma meno, cominciano a fare questi film un po' grezzi, un po' ridicoli anche a guardarli ora, documentari su il loro tour o i filmetti dei Beatles su, ispirati alle loro canzoni, che sono, in Italia si chiamavano i musicarelli. Sì.
Guarda, no, non conoscevo l'esistenza, cioè, di questo genere.
Ci sono con Little Tony i musicarelli, cioè io vorrei inventarmi queste cose, ma esistono. E sono fondamentalmente gli antenati del videoclip, se vogliamo, che facevano un po' questa, avevano questa funzione di marketing, di spinta, okay, dell'artista, così, che però erano diventati talmente popolari che veramente hanno poi settato uno standard anche di approccio al cinema, mm-hmm, per i giovani. Perché finalmente i giovani dicevano, ah, in effetti non siamo come i nostri genitori, non ci identifichiamo nei nostri genitori, vogliamo un mondo diverso e ci piacciono anche cose diverse. E da lì in poi è stato il delirio. Cioè, da lì in poi basta, cioè siamo qua ora a dirci
che ci identifichiamo più nei film che nei nostri,
esatto,
genitori. Sì.
Guarda che più o meno è così, eh.
Sì, la fantascienza, cioè dopo questi musicarelli, come si...
Musicarelli.
Di cui
te giuro, esiste, cioè non me lo sto inventando.
Cioè questa parte, diciamo, di fantascienza con quello che è il film più odiato, citato, che tutti dicono, ah, se non hai visto questo, arrivederci, ah, ma no, un filmetto che è 2001, di Odissea nello spazio,
sì,
che forse apre un po' a quella che è la fantascienza.
Sì.
Che è un genere un po' particolare.
È un genere particolare che poi ha avuto i suoi sviluppi interessanti anche poi nella TV, però questo è un altro discorso, perché comunque la fantascienza ha risollevato degli slot televisivi che prima erano morti. È stata una roba, una storia assurda, ma comunque questo è un discorso per un'altra cosa eventualmente. Però sì, perché comunque se tu pensi a 2001 e poi a tutti gli altri dopo, era un periodo storico in cui si usciva da un periodo vagamente buio della storia dell'umanità e c'era questa spinta data dalla guerra fredda, cercare tutta la ricerca spaziale, così, questa spinta verso il progresso, questa speranza anche, no, per un mondo migliore, se vogliamo. E secondo me la fantascienza è il genere che meglio si presta a questa, mm-hmm, cosa, perché alla fine la fantascienza cosa fa? Ti fa sognare, ti fa pensare che il progresso ti porterà sempre più in là, ma allo stesso tempo ti fa anche paura, perché dici, poi il progresso fin dove si può spingere? Quando è che è troppo? E noi siamo pronti per queste cose? Motivo per cui Poi in molti film di fantascienza mi viene in mente Alien, anche se un po' successivo, tu vedi molto questa cosa dell'avere la struttura della società che è esattamente quella del periodo in cui viene realizzato il film, ma proprio cioè ogni personaggio ha il suo ruolo sociale, che cioè se tu prendi quelle persone e le metti a New York funzionano uguali e invece sono nello spazio. Però sono inseriti in un contesto che è quasi ingestibile, no? Cioè questa minaccia e questa...
superiore.
Esatto, e questa doppia cosa del... che figata la tecnologia, ma che paura quello a cui ci può portare, no? Che era forse un po' il sentimento dell'epoca, immagino.
Lo stesso Blade Runner, sempre andando un po' più avanti negli anni, però questa parentesi 68 inizio anni 90, mettiamola così. Hanno molto la fantascienza come... core movie che escono, che sono anche quelli che segnano di più e che oggi stesso ci portiamo dietro. Ci sono altri casi magari che si scostano un po' dalla fantascienza che ora vediamo, però una cosa molto interessante è il tipo di protagonista anche che c'è in questi film di fantascienza. Il cambio del protagonista, che è un protagonista, come dicevi, appunto corale.
Sì, che infatti... L'esempio Alien Blade Runner è perfetto, perché in Alien il protagonista è corale, è un gruppo di persone. È un gruppo di persone rappresentativo della società. Piano piano, se vai avanti con gli anni, c'è un periodo anche abbastanza lungo, se vogliamo, in cui i protagonisti dei film, poi ovvio, cioè, generalmente, non tutti i film che sono usciti, però comunque i protagonisti dei film diventano dei singoli. Singoli, spesso uomini, con questa questo passaggio anche un certo machismo, a un'immagine dell'uomo molto forte, molto presente, anche in un certo senso aggressivo, no? Ma aggressivo rispetto alla società, rispetto al mondo che è terrificante, che deve quasi difendersi, no? Sì. Dal mondo.
Avevamo citato Top Gun... che per il machismo forse la scena in spiaggia a me stende sempre, perché sono tutti questi uomini muscolosi, nudi, sudati, che fanno a botte tra di loro, e infatti rivederlo oggi è un'altra sfumatura. E poi avevano citato che va fuori, come Top Gun va fuori dalla sfera, diciamo, fantascienza, però rientra in questo concetto dell'uomo singolo protagonista, che è Taxi Driver, che oggi è considerato un film cult, è incredibile.
Sì,
che parla di una parte storica di quel momento.
Esatto, ma infatti secondo me Taxi Driver è abbastanza esemplificativo, perché questo passaggio, poi cioè io, queste sono mie teorie, non è che io abbia fatto uno studio sociologico così tanto approfondito, però comunque da quello che ho studiato immagino che comunque questo passaggio sia semplicemente il riflesso di un passaggio della società che diventa sempre più individualista, e in cui gli uomini si sentono, gli uomini in senso intesi come umanità, individui, esatto, le persone si sentono sempre più abbandonate a loro stesse, no? Senza punti di riferimento, motivo per cui all'inizio c'era comunque questo senso di viaggiamo insieme verso qualcosa, anche se magari non funzioniamo bene, e poi diventa... siamo soli contro il mondo, soprattutto soli contro il mondo se siamo dei reduci della guerra del Vietnam, con tutti i traumi e PTSD, e non siamo in grado di vivere in questa società che fa finta di non averci mandati all'inferno e poi averci fatti ritornare come se niente fosse, che è il motivo per cui Taxi Driver è così potente. Sì. E magari a noi non parla neanche come poteva parlare a un reduce del Vietnam negli anni 70. Però è questa la sua potenza ed è la potenza di tanti altri film che parlano di questa cosa. La potenza di Rambo, che per carità, poi può, cioè, si può dire tanto su Rambo, però secondo me quel sentimento lì ti arriva molto forte. Questa idea proprio di un uomo devastato, disperato, psicologicamente distrutto, che odia il governo, odia la società che l'ha reso così. È proprio rabbia pura. Ed è quello che vediamo tanto in quegli anni, diciamo negli anni 70 avanzati e poi dopo.
nella fascia, diciamo 75-85, esatto, per dare una forbice, più o meno, indicativamente.
Sì. Poi hanno più, hanno meno, sì, sì, però sì, sì, è quello lì, è proprio uomo solo arrabbiato, arrabbiato contro chi l'ha abbandonato, quello è, perché il mondo era quella roba.
Sì. E invece gli anni 90, poi, andando leggermente più avanti, forse la arriva la generazione nuova e quindi sono un po' più spensierati.
Un cioè, pochino.
Tarantino su tutti, non credo abbia, non per colpa, però non ha uno spessore, i suoi cinema non hanno uno spessore come il cinema di, abbiamo citato poc'anzi, Taxi Driver, quindi certo, non ha lo spesso di Scorsese, che è l'udice di guerra. Tarantino, non so di che anno sia, però credo che negli anni 90 avesse circa 30 anni.
Sì, all'incirca.
Quindi, chiamiamolo boomer, ok?
Eh beh, sì.
E quindi lui è proprio figlio del suo tempo e va spensierato a 3000 negli anni 90.
Sì, poi vabbè.
Sono anche in Italia un po' spensierati, che so che c'è un po' un tuo guilty pleasure in mezzo.
Sì, non è guilty, non me ne vergogno, è solo pleasure, perché negli anni 90 arriva in Italia il grandissimo fenomeno del cinepanettone.
Assolutamente sì.
Che, a prescindere dai, perché poi io devo sempre fare questa premessa perché sennò sembro pazza, a prescindere dalla valutazione sulla qualità dei film, che lo sappiamo tutti che non erano proprio dei film che hanno fatto la storia del cinema inteso come punto
portata
qualità
artistica.
Esatto, portata artistica. Ma sono dei film che rappresentavano in modo molto potente quella società lì in Italia, perché noi eravamo quello e anche se lo neghiamo eravamo quella roba là.
E siamo ancora.
E siamo ancora, perché se tu guardi il cinepanettone magari ti fa schifo, ma certe dinamiche, certe battute le ritrovi in quella che adesso è la nostra classe dirigente. Quindi forse guardarli ci può anche fare bene a riconoscere delle dinamiche che non ci piacciono, perché servono anche a questo i film, a vedere quello che eravamo per non diventarlo più. E comunque, vuoi o non vuoi, erano dei film che, con tutti i loro difetti, tutto il sessismo, razzismo, tutto quello che potevano fare di sbagliato lo facevano, però raccontavano in modo molto forte quella generazione. Poi bisogna anche distinguere tra cinepanettone e cinepanettone, nel senso che secondo me tipo Vacanze di Natale, il primo dell'83, è fuori da questo discorso, perché aveva delle intenzioni diverse, cioè aveva delle intenzioni molto più alla Fantozzi, se vogliamo, rispetto a vendere e basta, cosa che poi è successa soprattutto negli anni 2000. Però chiaramente forse possiamo anche leggerli come il riflesso di una società che non aveva più voglia di pensare, non aveva più voglia di problemi, diceva io voglio solo stare bene e pensare al massimo a mia moglie che è che rottura, e c'ha l'amante, e ci sono le veline in TV e questo mi basta, voglio solo questo, era tutto quello che volevamo. Ed era così in effetti, perché se ci pensi poi negli anni 90 e poi anni 2000 vincono le commedie su tutto.
Sì, su tutto.
Cioè le commedie erano il genere per eccellenza, commedie americane che cioè, ci hanno creato un immaginario potentissimo, commedie italiane, magari più romantiche così, sì, però cioè, la commedia era quella roba là. Invece una cosa che abbiamo detto, perché noi abbiamo avuto delle difficoltà sugli anni 90 a cercare di trovare dei generi che ci rappresentassero proprio gli anni 90. E a un certo punto, tra un cinepanettone e l'altro, ci siamo resi conto che ci mancava il genere che forse negli anni 90 dominava su tutto, che era il thriller. Thriller in senso molto, molto ampio, nel senso investigativo, processuale, tutti questi film.
Su quello che è diventato poi il cinema di Fincher.
Esatto, quello. Quella roba là. Quella roba là, non è quella roba là, però nel senso, quel cinema lì, forse molto americano anche.
Eh sì, comunque, tutto molto americano, il predominante sulla scena, anche perché avevano i soldi per poterlo fare, a differenza nostra. E poi sì, nel resto del mondo, comunque, guarda, ti tiro la supercazzola autoriale. Vai. Come sempre cito Wong Kar-wai, anche lui comunque negli anni 90 ha il taglio investigativo. Fallen Angels magari non è investigativo, però è su quel tono crime.
Sì, okay? Anche un po' noir, se vogliamo. Esatto.
Cioè c'è la ripresa un po' di quello che era il cinema noir ancora negli anni 60 francese.
Mm-hmm. Sì, sì.
E quindi comunque questa linea investigativa secondo me è un bel timbrino,
cioè, beh, caspita, poi
calza bene
Denzel Washington, cioè per me ovunque. Denzel Washington è la faccia degli anni 90.
Sì,
cioè,
totale.
Se gli anni 90 dovessero avere un volto sarebbe quello di Denzel Washington.
Sono d'accordissimo
per me.
Ora poi magari sono anni dopo, però per me sono negli anni 90 Il collezionista di ossa. Per me quel film è forse agli anni 90. Insieme a Pulp Fiction.
Sì.
Perché poi è il primo film in cui ho visto recitare Angelina Jolie. E mi ha colpito quel film perché io dicevo, come può Denzel Washington recitare 2 ore coricato a letto?
Sì.
Cioè, come è possibile?
Sì, è vero.
Come può accadere una cosa del genere? Accade. Ed è stupendo. Poi vabbè, c'è una parte in cui dal letto si sposta sulla sedia a rotelle, però comunque, cioè,
sì, è comunque fermo. Immobile
è assurdo.
Sì,
bellissimo film,
molto bello. Secondo me è quello in coppia sempre Denzel Washington a Philadelphia.
Sì,
perché Philadelphia anche quello penso del 95. Sì, tipo una roba del genere, adesso non mi ricordo esattamente. Processuale su tema caldo degli anni 90, cioè l'AIDS, AIDS e omosessuali, perché poi c'è anche Tom Hanks che è bravissimo, sì, pazzesco, incredibile.
Che anche lui un po' volto anni 90 con Forrest Gump.
Sì, è vero, lui molto volto anni 90. E anche lì, tra l'altro, Forrest Gump forse ha gli strascichi dei reduci.
Sì.
Vedi? Che comunque torna tutto. Non è che stiamo dicendo delle cose così stupide.
È la versione un po' più spensierata di Taxi Driver.
Sì.
Cioè, un po' più spensierata nel senso che se uno non si mette ad analizzare che è un film sulla guerra, pensa che sia un film su una persona molto forte per Pong.
Che è molto veloce.
Esatto. Quindi, però è vero, Philadelphia è un film molto sottovalutato, cioè se ne parla troppo poco.
Non lo so, io non lo so perché tipo in casa mia è un cult,
okay,
quindi faccio fatica poi ad avere questa percezione. Però sì, secondo me, a parte che è tristissimo, ti fa un male dentro, nel cuore proprio. Secondo me è un film bellissimo, ma proprio, proprio potente, perché poi è anche abbastanza crudo nel suo racconto, non ti risparmia niente, non edulcora molto il racconto. E quindi ti arriva, soprattutto perché poi anche lì Denzel Washington è bravissimo a fare questa parte un po' ambigua, perché comunque lui ha molti pregiudizi all'inizio del film. Il suo personaggio è molto è molto restio anche solo ad accettare il caso. Sì, cioè non vuole neanche stringere la mano a Tom Hanks a momenti.
È antimalato, cioè è come se lui avesse paura di prendere la malattia.
Sì.
E allo stesso tempo passa un po' questa cosa omofoba.
Certo, sì sì.
Però arriva abbastanza diretto. Cioè non ti dice io sono omofobo, però lo guardi, fai ok. Cioè, a oggi,
certo. È chiaro, ma è normale, cioè un personaggio di quel tipo non omofobo non sarebbe stato credibile.
Vero.
Cioè era giusto che quel personaggio fosse costruito così, proprio perché così poteva avere anche la sua evoluzione, tra l'altro, perché sennò, cioè, sennò facciamo i film tutti buoni, tutti bravi, da subito, fantastico, bellissimo, però non funziona, perché il nostro mondo non è questo.
Sai anche, ora che è un film rouge, che per me è venuto in mente, solo non credo sia reale, è che ci sono le spensieratezze, nel senso che si affrontano cose un po' più pulp come Tarantino piuttosto che le commedie italiane, però inizia a essere crudo il cinema, cioè nel collezionista di ossa c'è la scena dei topi che mangiano vive la persona, cioè non è che la censurano, la lasciano. Tarantino col suo essere splatter ci ha fatto la carriera. Scorsese, per riprendere Scorsese, comunque Casinò credo sia anni 90.
Sì, mi sembra.
Comunque
di
c'è Goodfellas che è crudo. C'è molto. Inizia a essere un po' più crudo il cinema, mettiamolo così.
Sì, un po' forse perché semplicemente si allentano anche le censure.
Vero.
E quindi si può fare di più. E poi probabilmente anche perché il pubblico comincia a volere più più sangue, se vogliamo, no? Cioè più violenza, vuole vedere le cose.
Finita nel mondo, la rivogliono su schermo.
Esatto, non lo so, forse anche proprio come risposta a quella roba, perché sì, poi c'è, secondo me, escalation di sangue che poi esplode ora. Anzi, forse adesso stiamo già, però, nell'horror che... diciamo post 2015 ci ha presi, cioè per me, per noi, penso che tu sia d'accordo, ne abbiamo già parlato, il genere ora che ci rappresenta è l'horror,
sì,
che ci fa pure ridere, perché cioè, bella vita, qual è il nostro genere? L'horror, vabbè.
Però se ci siamo, cioè senza dircelo, e quando ci siamo sentiti è la prima cosa che ci siamo detti, cioè non avevamo dubbi.
Sì, sì, sì.
Ma anche se chiedi in giro, sono tutti d'accordo sul fatto che l'horror sia un po'... Poi mi piace tutto il tessuto che si crea sul perché e per come, è una cosa che a me gasa parecchio, però è vero il fatto che si vada a ricercare qualcosa di orrorifico, che tu dici, ma cavolo, in questo momento il mondo non è al top,
no.
Cioè non è la versione plus di se stessa, anzi
è la versione base, la prova gratuita.
e quindi il fatto che tu vada a cercare qualcosa che ti spaventa nel cinema non ha molto logico, non ha molto razionale.
Non lo so, perché potrebbe anche essere proprio quella cosa del sfogo, cioè catartico, capito?
Sì.
Dello sfogo, quell'emozione, quella paura che ho dentro sempre. Paura magari anche inconscia, cioè non necessariamente consapevole. La sfogo nel film, in modo che poi resti lì e non si espanda su tutto.
Nella vita quotidiana.
Nella vita, esatto.
Sì, anche perché in tutto ciò in mezzo c'è stata quella che è la più grossa rivoluzione nel cinema, che sono i siti streaming, per cui hai anche la possibilità di reperire il fatto, il cinema ormai, cioè, credo che chiunque, magari non un film, però una puntata di una serie, o comunque entra su Netflix, Prime e via dicendo, una volta a settimana. Prima non era così, prima al cinema ci andavamo noi. E,
sì,
chi ci sta chi ci sta ascoltando, non era una cosa di consumo quotidiano.
No, è vero.
È diventato uno strumento più popolare, quindi per chiunque, quindi la possibilità di dire, ok, cioè, mi butto lì dentro su quello schermo, su quel proiettore, per dire, ok, le mie ansie sono giustificate, allora vedi che non sono solo io a essere un preso male.
Esatto, e soprattutto è più libero, cioè libero inteso come libertà di scelta del consumatore, perché prima il film che non era il film al cinema era il film che davano in TV.
Esatto.
E la TV sceglieva per te. Cioè non eri tu a dire oggi su Italia 1 danno Il silenzio agli innocenti, no, erano le TV, i palinsesti,
film crudo degli anni 90,
film stupendo, tra l'altro, se posso permettermi, come il libro, gli altri, i seguiti, poi vabbè, facciamo finta che non esistano, però il primo pazzesco, sì. Anche lì, tra l'altro, secondo me è problematico per certi versi,
okay, cioè
ci sono delle rappresentazioni un po' strana, cioè la rappresentazione del cattivo di Buffalo Bill, che per carità è la stessa del libro, quindi non è un problema del film, che comunque a me piace molto, dà una lettura delle persone trans un po' particolare, che viene rappresentata come uno psicopatico fondamentalmente, no? Cioè c'è proprio quella scena, non so se te la ricordi, di lui allo specchio, che si mette il pene fra le gambe e fa finta di non averlo, e tu lo vedi nudo.
Sì.
Così. Ed è una scena che però è rappresentata come disgustosa, no?
Sì.
Come una cosa, oh mio Dio, questo è pazzo.
Anche perché c'è da dire che il contorno di tutto il resto del personaggio non aiuta a pensare altro.
Esatto. E poi ovvio non è, cioè è una sfumatura, ed è comunque una sfumatura che è interessante per leggere la società dell'epoca.
Sì.
Quindi non è una cosa per cui dici il film è orrendo, il libro è orrendo, cancellato.
Sì, non è un errore,
no,
so come dire,
esatto.
Era una visione del tempo.
Esatto, però è interessante farci caso, solo questo.
Anche perché un film che a me è molto caro, che mi è piaciuto particolarmente tanto, è di un regista che è venuto a mancare molto giovane, che credo si chiamasse Jean-Marc Vallée, è Dallas Buyers Club, che tratta e cioè il focus del film è sempre, che abbiamo citato Philadelphia, abbiamo citato questo, è sempre sull'AIDS, però è trattato circa 20 anni dopo, 20-30 anni dopo, perché credo sia 2015 il film, o comunque giù di lì, ha totalmente un'altra, un altro modo di argomentare, di trattare certi temi. Sì. Quindi anche interessante vedere come una tematica viene percepita e affrontata dalla società nei film.
Esatto, esatto, è molto vero questo. I film sono lo specchio, gli occhi sono lo specchio del cuore e i film sono lo specchio della società.
Stupendo, stupendo.
Però è vero, cioè, a parte le frasi motivazionali, è molto vero. I film raccontano quello che siamo, nel motivo per cui non sono soltanto opere d'arte, ma sono anche testimonianze molto importanti. Del motivo per cui è giusto anche prendere tutti i film al di là del loro valore puramente artistico e capire cosa ci dicono e cosa ci raccontano. Cioè, io in università ho dovuto studiare dei film che mai mi sarei guardata per i fatti miei, che mai nessuno considererebbe dei grandi film d'autore. Eppure sono comunque degli spunti interessanti per capire davvero che cosa e come raccontiamo, che è fondamentale perché è l'unica cosa che facciamo da quando esiste l'umanità, ci raccontiamo storie e basta per sopravvivere. Semplicemente i film sono questa roba qua.
Sì. E come tali noi oggi siamo riusciti a ripercorrere un po' quello che sono le esigenze di un determinato periodo storico attraverso il cinema.
Eh sì.
È un percorso veramente incredibile di storia, di... speriamo che poi possano restare come tipo archivio storico, cioè documenti per cui a scuola tu inizi a studiare. Come io quando andavo a scuola non c'era ancora molto diciamo la cosa di far vedere film, passava un po' in sordina, passerà sempre in sordina, perché a un quindicenne gli fai vedere un film piuttosto che una lezione e si gasa e dice sì, non faccio una fava per
esatto, sono le due ore in cui non fai niente
che è un peccato, però ci sta. Però guarda, mi ricordo che iniziavo in quinta superiore col prof di filosofia e storia, lui aveva fatto, stava facendo il periodo diciamo della seconda guerra mondiale, quindi le dittature della destra in Europa, e lui per spiegare perché succedeva la cosa, ma com'è possibile, cioè se io penso in un modo com'è possibile che il mio cervello cambi opinione e io mi schieri da una parte che invece non mi trovo d'accordo, e lui provava a spiegarci questa cosa qua, ci ha fatto vedere un film che si chiama L'Onda,
bellissimo,
che è mega di nicchia,
bellissimo, però ti posso dire, io l'ho consigliato in un video, centinaia, magari centinaia no, però tantissimi commenti di persone che mi dicevano l'ho visto a scuola. Evidentemente è un film che si fa solo vedere a scuola, però è vero perché è molto d'impatto.
Perché beh, è tutto ambientato a scuola e tu sei in un'ottica di un tuo coetaneo che cambia radicalmente punto di vista.
Sì, sì.
Quindi è una storia incredibile. Film nel suo piccolo, per me è grandioso. Cioè, no, non un film che a casa a 20 anni avrei visto da solo, perché non mi sarebbe entrato così tanto. Però no, tantissima, tantissima roba.
È spaventoso. È spaventoso, poi è interessante anche che l'abbiano fatto, cioè che sia un film tedesco.
Sì.
Perché non è scontato, è il modo loro di parlare di queste cose è anche un po' diverso dal nostro approccio, ovviamente. Cioè c'è anche sempre questo senso un po' di vergogna, no? Un po' che si percepisce anche dal film.
Sì,
che però è anche un po' quella vergogna, quel pudore che ti fa dire se poi però non ne parlo abbastanza risuccede. Quindi forse
un altro tema che invece citavamo oltre l'horror, cioè fa strano perché sembrano due cose diverse, però è la velocità.
Sì.
Che è uscito a gennaio, sono usciti, cioè gennaio, febbraio, sono usciti diversi film che affrontano questo tema e che non sempre si incrociano con l'horror, anzi credo quasi mai, forse guarda, mi viene in mente Lighthouse. Non c'entra molto la velocità, però questo tema della velocità affrontato però da persone molto più grandi rispetto alla nostra generazione.
Sì, i tre film della lentezza di quest'anno diciamo sono Perfect Days, Past Lives e All of Us Strangers. Cioè, secondo me sono i tre esempi principali.
Sì.
è forse il sintomo di quello che dicevamo prima, del fatto che stiamo forse già abbandonando l'horror, quantomeno l'abbiamo ormai consacrato come genere degno, mm-hmm. e va bene così, continuerà, però forse adesso abbiamo bisogno di rallentare, di avere meno paura e di respirare un attimo, no? Perché quello che ci sì. dicono questi film, alla fine ci dicono...
Play down,
con
calma,
calma. Sì. Fermati, perché tanto sta andando tutto veloce, non puoi controllare niente, non puoi fare niente di niente, è tutto orribile, però se ti fermi un attimo e proprio letteralmente tocchi quello che stai vivendo ora, magari puoi anche un attimo ricominciare a respirare. Tra l'altro, altro film sempre su questo tema della lentezza è Il male non esiste, che è uscito pochi mesi fa.
Cioè,
ci metterei
a dicembre,
in questo.
Mi pare.
Sì, adesso non mi ricordo esattamente, poi quando escono i film esattamente non mi ricordo mai. Però anche quello lo metterei nel club dei lentoni. Però
è interessante che, a parte All of Us Strangers, è tutto, perché se non ricordo male, Il male non esiste di Yamaguchi.
Sì.
E quindi è tutto, ok, che Perfect Days è Devin Wenders, che è tedesco, però ambientato in Giappone, è tutto orientale.
Certo, perché sono dei ritmi che non sono nostri. Sono dei ritmi che noi ora, in un mondo, nel mondo occidentale, non sappiamo gestire. Noi non sappiamo cosa sia la lentezza, non sappiamo cosa sia la noia, non sappiamo cosa sia il fermarsi e il... cioè, stare fermi. Io, adesso questo è un po' off topic ma non troppo.
Vai.
Io su YouTube mi sparo di brutto video di persone giapponesi che... non parlano, cioè nel video muti, di loro che prendono la macchina, prendono il loro minivan e vanno in mezzo al nulla e si fanno tipo, cioè i titoli sono sempre una notte di pioggia nel bosco.
Fish 16, grandissimo.
Cioè, io li amo follemente, io me li sparo tantissimo, ma di brutto, e sono semplicemente queste persone, beh, poi ce ne sono tanti in realtà, non è che sono... che vanno lì, si mettono sotto la pioggia col loro camperino, con la tenda, così, e tu li guardi che fanno una notte di campeggio.
E dura mezz'ora il video.
E dura mezz'ora il video, tu te lo guardi tutto, e ci sono dei momenti in cui loro sono fermi a guardare la pioggia. Dici, cioè io 30 secondi così e impazzisco. Sì. E invece c'è proprio un altro modo di vivere il mondo e i ritmi della vita, mm-hmm. che forse sono anche i ritmi del corpo che vanno un attimo ascoltati di più. E sono contenta che in realtà ci stiano portando un po' questa lentezza, perché ci sta, forse ne abbiamo bisogno. E tra l'altro, per riprendere la lentezza, secondo me il capostipite dei lentoni è un film che avevamo citato anche l'altra volta, di Kim Ki-duk, che è Primavera, Estate, Autunno, Inverno. È ancora Primavera, che è un film ambientato nel nulla, nel niente, cioè un eremo in mezzo al nulla, alla natura, e un film in cui non succede praticamente niente, ma tu nel... poi vabbè, c'è qualcosina succede, perché sennò veramente erano quei video su YouTube, però veramente... tu riprendi in mano i ritmi, i tempi reali della vita, che
non siamo abituati.
A cui non siamo abituati, esatto.
È verissimo. Quindi il cinema come maestro di storia e di vita.
E di vita,
nel
esatto.
quotidiano. Chissà cosa uscirà prossimamente come il film lento. Cioè, o che ci insegna la lentezza, perché non per forza un film lento.
No, è vero.
Ci insegna la lentezza. Ed è una critica che... sto ritrovando di più dopo che l'avevo vista un po' sparita. Mi capita spesso di vedere nei commenti o ricevere commenti che ci dicono bellissimo il film, fosse durato un po' di meno avrei apprezzato di più. Ci sta, cioè credo che ci stia per lì, però subito tutto il discorso social, percezione dei film. I film che abbiamo visto la scorsa stagione sono nettamente più lunghi, quindi ci sono un po' troppe cose che in questo frastuono poi partorirà qualcosa di sicuramente magnifico tra
poco. Sì, che poi appunto comunque lentezza e durata non sono due cose che vanno necessariamente di pari passo. Un film che poi è lento, anche lì poi potremmo aprire il discorso di lentezza, noia, eccetera eccetera, però vabbè, è un discorso un po'... però un film può durare anche un'ora ed essere lento, perché non è tanto quanto dura, più come ti racconta le cose. Può essere anche un film in cui succedono 12.000 cose, ma se il ritmo del racconto, cioè anche Parasite per dire, è un film lento, mm-hmm, nei suoi ritmi, è un film che si prende tutti i tempi di cui ha bisogno.
Sì, sì, sì.
Eppure penso che nessuno possa considerarlo un film noioso, che doveva durare di meno.
Sì, no, poi è uno dei film che forse segna di più la nostra generazione, cioè è molto considerato un capostipite insieme a Joker, sono i due film che segnano tanto la nostra situazione, forse anche il periodo in cui sono usciti degli Oscar da pandemia, un po' delle situazioni complicate.
È vero, è stato un periodo complesso per tutti, però sì, è vero. Cioè, da Parasite forse ci siamo anche un po' aperti al cinema orientale.
Sì.
A livello pop, diciamo. Mm-hmm. Cioè, non che prima non lo fossimo, però...
Arrivano quantomeno le indistribuzioni.
Mia madre magari ha cominciato a guardare film orientali più da lì rispetto a prima, ecco.
Quindi la nuova wave dopo l'horror sarà il cinema orientale.
Ma io spero a un certo punto in una crasi, finalmente, horror orientale che fanno una paura maledetta. Cioè, se tu guardi un horror giapponese, gli horror thailandesi sono una cosa che tu... Cioè, poi non dormi più.
No, non ho mai visto uno. No, non sono... Non sono molto cuor di leone, non sono molto fan degli horror che spaventano.
Io sono molto fan, ma non sono cuor di leone, quindi forse ho dei problemi di cui dovrò parlare con la mia terapeuta, però, gli horror orientali sono una cosa folle e spesso sono lenti, tra l'altro. Cioè, ti fa paura proprio la lentezza con cui succedono le cose, cioè non è tanto il jump scare, non è il mostro che compare
che
all'improvviso.
Fuori.
È più questo senso di angoscia costante che ti senti proprio sulle spalle e senti questa cosa che, oh mio Dio, succederà qualcosa ma non so quando, non so come, non so niente. So solo che sono sempre oppresso da questa paura proprio primordiale. Quindi forse il futuro è quello, non lo so.
Speriamo di no. Il momento di guardare il cinema.
No.
No, quello no. Ci sarà probabilmente un ritorno anche alla fantascienza, che magari Dune ha dato là qualcosa.
È vero, può essere.
Speriamo e vedremo cosa analizzare in futuro. Grazie Giulia per essere stata qui
Grazie
con noi.
Grazie a te.
È stato un piacere.
Anche per me.
E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale o sulla vostra piattaforma streaming audio preferita sulla quale ci state ascoltando. Noi, come sempre, ci vediamo sabato prossimo, sempre qui su Mark Magazine.